4. Il principe Giacomo tardò molto a riaversi interamente dal colpo che l'ultima spiegazione col figlio gli aveva procurato. Con la minaccia di una congestione cerebrale si condannò da se stesso, per il terrore di morire di subito, a una dieta magra che gli impoverì il sangue. Debole, irritabile, divenne più di prima il terrore della casa e, attribuendo più che mai il proprio male al pestifero influsso del figliuolo, non soffriva più d'udirlo nominare. Nei primi tempi, se Baldassarre o qualcuno dei lavapiatti o della servitù alludeva al principino, egli esclamava, afferrando l'ignobile amuleto, tenendolo stretto come in procinto di naufragare, «Salute a noi! Salute a noi!» e ingiungeva alle persone di tacere e di smettere immediatamente, rosso in viso come se davvero fosse per morir soffocato. La gente si faceva il segno della croce udendo parlare di quella paura inumana, di quell'avversione contro natura. Teresa ne soffriva più di tutti. Poiché suo fratello non poteva più venire al palazzo, ella stessa andava a trovarlo in compagnia della principessa, per la quale Consalvo era tornato d'un'indifferenza quasi serena ed urbana, poco lontana dall'affabilità. La madrigna, di nascosto dal principe, mandava al giovanotto buona parte della roba che i fattori portavano dalla campagna e, quantunque ella stessa disponesse di pochi quattrini, pure metteva a disposizione del figliastro la propria borsa. Consalvo, ringraziandola, non accettava nulla. Suo padre gli aveva fatto un assegno e Baldassarre gli portava ogni primo del mese i quattrini. Erano pochi, ma egli si ingegnava di farli bastare, soffocava i suoi bisogni costosi, mortificava i suoi desideri di lusso e non ne soffriva o ne soffriva come d'una cura dolorosa, necessaria al riacquisto della salute. Quanto al principe, era come se egli non avesse più quel figliuolo. Costretto a parlare di lui, non lo chiamava più mio figlio, né Consalvo, né principino, ma saluta a noi. Diceva per esempio a Baldassarre, porta la mesata a saluta a noi. Oppure domandava alla principessa in qualche raro momento di buon umore, che dice quella bestia di saluta a noi? E Teresa non pensava più a Giuliano, dimenticava il proprio dolore, atterrita da quell'odio scellerato. Ella non leggeva più, non sedeva più al pianoforte, col triste pensiero sempre nella mente. L'esilio del fratello era grave al suo cuore, ma perché aveva egli suscitato l'ira del padre? Come aveva osato incolparlo? Seppure egli avesse avuto ragione, se era vero? Allora si nascondeva il viso tra le mani come nel pauroso momento della rivelazione, per non pensare, per non rammentare. Non rammentava ella la madrigna far da padrona in casa della sua povera mamma? Non rammentava il dolore provato all'annunzio che suo padre sposava quell'altra qualche mese dopo la morte della sua santa mamma? Ma no, per discacciare i suoi ricordi, per vincere l'orribile pensiero, si segnava, pregava e usciva fortificata dall'orazione. Era colpa dimorare in quei pensieri, continuar quell'indagine, ella unicamente doveva al padre rispetto, obbedienza ed amore. E credendo suo debito compensarlo della ribellione di Consalvo, lo ubbidiva ciecamente, lo serviva con umiltà. Il principe non le sapeva grado di quella sua inesauribile bontà. Se talvolta, essendo triste, provando il bisogno di sollevare un istante lo spirito oppresso, ella si metteva al pianoforte, i suoni lo irritavano, le ingiungeva che smettesse. Sempre più interessato, litigava sulle spese per le sue vesti. Teresa si contentava di tutto. Ma per solo capriccio di criticare, di esercitare comunque la propria autorità, ed anche per una specie di invidia che, goffo come era sempre stato, gli destava l'abilità con la quale ella faceva figurare come un abito di lusso la più modesta vesticciola, la punzecchiava assiduamente a proposito della sarta o del figurino di mode. Un giorno però, contro il solito, s'occupò dell'abbigliamento della figliuola, non per rimproverarne l'eleganza, ma per giudicarlo troppo modesto. «Non hai un abito più grazioso da mettere oggi?» Era una domenica d'estate e, come di consueto, la principessa e Teresa andavano fuori in carrozza per prendere il gelato e fermarsi poi dinanzi al cancello del giardino pubblico a vedere la folla pedestre che ventrava borghesemente durante il concerto. Ma, usciti appena dal portone, donna Graziella, che s'abbottonava ancora i guanti, disse a Teresa «Andiamo a fare una visita alla zia Radalì. Oggi è il suo onomastico». Da un pezzo non la conducevano più lì, ma la principessa e la duchessa si salutarono come se si fossero lasciate il giorno innanzi. C'erano i due figliuoli, il duca e il barone, e altri parenti. Furono serviti i rinfreschi. La società si sciolse molto tardi. La duchessa restituì la visita coi figliuoli e le relazioni furono riprese con più intrinsechezza di prima. Il duca Michele, mezzo calvo, grasso, asmatico, trascurato nel vestire, stava male e malvolentieri in società. Giovannino invece vi figurava moltissimo. Salutando la cugina, mettendosi vicino a lei, parlandole, egli faceva mostra di molta grazia, d'una viva premura. Il primogenito, più grossolano, più ignorante, apriva di rado la bocca, non parlava se non di quaglie e di conigli, del biviere e del pantano, di cani e di doppiette. Teresa, cortese ed amabile con tutte e due, sentiva risorgere a poco farsi più forte l'ammirazione per la bellezza del cugino. Ella aveva dimenticato Biancavilla, ma c'era un vuoto nel suo cuore. Il pensiero di Giovannino lo colmava. Dopo una lunga mortificazione, l'anima sua schiudevasi ancora una volta all'amore. Il canto le fioriva sulle labbra, il pianoforte ridiventava il suo confidente, i libri di poesia i suoi ispiratori. Tra le due famiglie l'intimità si venne stringendo sempre più. C'era un continuo scambio di regali. La voce del matrimonio di Teresa con uno dei cugini tornava ad acquistar nuovo credito, ma né il principe né la principessa si spiegavano con nessuno. Baldassarre però trionfava. Il partito che egli aveva destinato alla padroncina era quello che i padroni preferivano. E con un piacere immenso, con una gioia indicibile, vedeva che tra la signorina e il barone la simpatia cresceva ogni giorno. Il duca Michele regalava gran quantità di cacciagione agli Uzeda, ma Giovannino, che si occupava con amore di fioricoltura, mandava enormi mazzi i quali finivano tutti nella cameretta di Teresa, o piante rare e delicate che ella educava amorosamente. Amante della buona tavola, il primogenito era sempre un po' intorpidito dal cibo e dalle libazioni. Se si facevano quattro salti, egli restava sopra una poltrona a sonnecchiare. Giovannino ballava con Teresa. Una delle cose che più facevano piacere alla principessina era l'udir parlare del fratello in quella casa dove non si poteva più nominarlo. Farne le lodi, vantarne l'intelligenza, la serietà della conversazione era il miglior mezzo per guadagnarsi il cuore della sorella. E Giovannino, rammentando i tempi nel noviziato e le monellate commesse a San Nicola, profetava a Consalvo il più lieto avvenire. Andava apposta a fargli visita per riferire a Teresa d'averlo trovato intento allo studio. «Sapete, cugina», le disse una sera, «Consalvo...» «Sst!» esclamò piano Teresa, giungendo le mani. «Il babbo!» Infatti il principe passava in quel momento vicino ad essi, dirigendosi verso la duchessa. «Vogliono Consalvo», rispose Giovannino all'orecchio della cugina, «consigliere comunale. Vedrete che risulterà dei primi». Benedetto Giulente, come aveva promesso, fu il padrino del candidato. Egli non sospettava di preparare il terreno ad un rivale. Gli pareva che un posto nella rappresentanza civica bastasse all'attività e all'ambizione del nipote. Tutt'al più Consalvo avrebbe potuto prender parte, più tardi, all'amministrazione municipale, essere eletto assessore e, chissà, un giorno nominato anche sindaco. Che aspirasse al Parlamento né sospettava né credeva possibile. Prima di tutto lo zio duca gli aveva garantito tante volte che, ritirandosi dalla politica militante, avrebbe ceduto a lui, Benedetto, il proprio posto. E questo ritiro, attesa l'età dell'onorevole, poteva tardare ancora di poco. Forse il seggio sarebbe rimasto libero alla prossima legislatura, quando Consalvo non avrebbe neppure compiuto gli anni di legge. Del resto gli mancavano tante altre cose, l'esperienza della vita pubblica principalmente e segnatamente il patriottismo. Agli occhi di Benedetto, che si struggeva da tanti anni dal desiderio d'essere mandato alla Camera, aver preso parte alle battaglie dell'indipendenza e dell'unità, aver pagato un tributo di sangue, era il massimo titolo per aspirare alle pubbliche cariche. Ora Consalvo non solo era bambino quando egli si batteva sul Volturno, ma fino a 2 anni addietro non aveva nascosto a nessuno l'affezione e il rimpianto per l'antico regime. Giulente credeva che la conversione del nipote fosse in gran parte merito proprio e ne andava naturalmente altero e si credeva destinato a guidare ancora per lungo tempo l'erede degli Uzeda nella vita pubblica. L'atteggiamento ossequiente del giovanotto lo confermava in questa fiducia. Ad aprirgli gli occhi non valse l'esito delle elezioni amministrative Egli stesso era tra i candidati, avendo finito il suo quinquennio, e Consalvo si presentava la prima volta. Consalvo fu eletto il secondo, subito dopo lo zio Duca, sempre primo. Giulente ebbe il decimo posto. Alla prima riunione del consiglio riconvocato, il principino venne severamente vestito d'una redingote tagliata all'inglese, con cravatta scura e cappello alto. Mentre già tutti erano ai loro posti, egli s'aggirava per l'angusta sala delle riunioni, salutando i conoscenti, chiacchierando col sindaco, interrogando il segretario e volgendosi di tanto in tanto alla mezza dozzina di curiosi che stavano vicino all'uscio. Sedutosi finalmente in un angolo, per evitar vicinanze, cominciò a sfogliare con mani inguantate il volume del bilancio e a prendere appunti, facendo correre l'usciere per spedir biglietti a destra e a manca, come aveva visto che usava a Montecitorio. Appena si presentò l'occasione di parlare, l'acchiappò a volo. Trattavasi dell'innaffiamento stradale che facevano con un metodo troppo primitivo. Egli chiese di parlare e spiegò quello che aveva visto all'estero. Raccomandò il sistema di Londra e suggerì al sindaco l'idea di scrivere al Lord Mayor, che è il primo magistrato civico della capitale inglese. Mentre c'era, aggiunse che il municipio avrebbe dovuto pensare anche ad ordinare un corpo di pompieri. «Nei miei viaggi non vidi mai città, per piccola che fosse, la quale non avesse simile istituzione, la cui necessità non ho bisogno di far notare agli onorevoli del Consiglio». Nondimeno, per dimostrare la convenienza di quel servizio, enumerò quante case si incendiavano a Costantinopoli in media ogni anno. «È vero che non siamo in Turchia», e fece una breve pausa per dar tempo ai colleghi di ridere della facezia. «Ma pensate un poco, onorevoli del Consiglio, ai grandi magazzini di zolfo che si trovano ad ogni piesso spinto dentro le mura della nostra città». Allora spiegò che lo zolfo è una sostanza eminentemente combustibile, come quella che entra nella composizione della stessa polvere pirica, e se le sue lente combinazioni con l'ossigeno, preparate nelle officine, sono di tanta applicazione nell'industria e nel commercio col nome di acido solforico, una combinazione troppo rapida manderebbe in fiamme la nostra città. Il discorso ebbe un bel successo. Pochi osservarono che quel giovanotto di primo pelo aveva l'aria di far la lezione. Quasi tutti ammirarono la facilità della sua parola e giudicarono che il principino di Mirabella era davvero un giovane istruito. Egli continuò a parlare ogni giorno. Per la discussione del bilancio pronunziò una trentina di concioni, una più sbalorditiva dell'altra. Sulla questione della dote al comunale tirò in ballo Sofocle ed Euripide, gli odei della Grecia e i circhi romani. Parlando dell'ospedale fece un piccolo corso di clinica, distinguendo tutte le malattie per le quali bisognava poter disporre di altrettante sale. A proposito della pescheria citò Darwin e l'origine della specie, giacché il pesce luna che si imbandisce nelle nostre mense e le sardine che alimentano il popolo discendono dagli stessi protozoi. Sul capitolo del Camposanto arrischiò questa idea. «Io veramente non sarei alieno dal concetto storicamente più estetico e scientificamente più razionale della cremazione». Ma le unanimi, vivaci proteste di una dozzina di consiglieri clericali lo fecero accorto che sbagliava strada. Lì dentro e nel paese i clericali erano una forza con la quale bisognava patteggiare. Già essi avevano notato che il principino, imbandierando e illuminando la sua casa per tutte le feste costituzionali e democratiche, pareva non accorgersi delle solennità religiose, della festa di Sant'Agata specialmente. La celebravano come sempre due volte all'anno, in febbraio e in agosto. Ma la nuova giunta, libera pensatrice, giudicato che una sola gazzarra bastasse, aveva soppresso dal bilancio l'assegno per la festa estiva. Questo fu il segnale di una specie di guerra civile. Dal pulpito, nei confessionali, nelle sacrestie, i preti incitavano i fedeli alla riscossa. I liberali si ostinavano nel loro proposito, gli indifferenti erano costretti a prendere un partito e le cose minacciavano di guastarsi. Il consiglio fu chiamato a decidere. Una folla straordinaria assisté alle tempestose sedute. Sagrestani, scaccini, appaltatori e mercantucci interessati alla festa per il guadagno che ne speravano, giornalisti improvvisati badavano a stendere precise relazioni del dibattimento per divulgarle. I campioni liberali facevano grandi sfoggi di eloquenza, ma erano fischiati di santa ragione. I clericali, quasi tutti poveri oratori, erano invece portati alle stelle. Il duca d'Oragua non parlava, come non aveva mai parlato, ma si sapeva che avrebbe votato a favore. Giulente in cuor suo era contrario, ma per far la corte allo zio avrebbe votato come lui. con chi si sarebbe messo il principino. C'era una grande curiosità di saperlo. Pertanto, il giorno che egli parlò, una folla tripla del consueto si stipava nella piccola sala e tendeva le orecchie dalle contigue. Egli cominciò a parlare in mezzo a un silenzio profondo. L'esordio accrebbe la curiosità, consistendo al solito nella ripetizione laudativa di tutto ciò che avevano detto gli egregi preopinanti. Poi: «Ma, signori del Consiglio, consentitemi di lasciare per un momento la questione che sta sul tappeto e di rivolgere a me stesso una domanda che parrebbe non avere, ma invece ha, diretto rapporto con quella». I cronisti notarono segni d'attenzione. «La domanda è questa. I rappresentanti del paese vengono a sedere nell'aula consiliare per sostenere le idee che passano loro pel capo e siano pure provvide e giuste, o non piuttosto per eseguire il mandato che ripetono dal popolo sovrano? Certamente per tutelare gli interessi, per soddisfare i bisogni del popolo che rappresentano. Ora, di fronte alla questione che ci occupa, il paese ha una volontà? Se sì, qual è d'essa? Signori del Consiglio, sarebbe vano nasconderlo. Il paese, o perlomeno la più gran parte di esso, vuole la festa». Il silenzio religioso mantenuto fino a quel punto fu rotto da un urlo d'approvazioni. Uragano d'applausi, notarono i cronisti clericali, mentre i consiglieri liberi pensatori scrollavano il capo, facevano atto di protesta, chiedevano di parlare. Calmo, in mezzo alla tempesta, data un'occhiata alle cartelle che teneva dinanzi, egli riprese, dominando il tumulto con la voce squillante: «Consideriamo per un momento accertato che la volontà del paese è per la festa. Noi, suoi delegati, qual altro obbligo avremo se non quello di tradurla in atto? E mi scusino i miei colleghi che siedono a quei posti», additando i liberali più avanzati. «Io comprenderei che a questo concetto si ribellassero tutti gli altri, non mai essi, i quali fanno consistere nell'imperativo categorico uno dei punti più salienti del loro programma». Nel silenzio che tornò a regnare tutt'intorno, egli cominciò allora una lezione sul libero arbitrio, citando il celebre Aristotele, l'illustre scuola scozzese e nominando un grande uomo tedesco, inglese o francese ogni mezzo minuto. Il peso di quel discorso schiacciava l'uditorio, ma egli si era già guadagnato il cuore della folla e la sua erudizione non poteva se non farlo ammirare di più. Tuttavia, per non dispiacere ai rappresentanti delle idee radicali, quando finì la sua lezione riappiccò: «Né la persona rivestita d'una procura abdica i propri principi per il fatto che esegue la volontà del mandante. Ho sentito lanciare in quest'aula l'accusa di clericalismo contro tutti coloro che voteranno la festa. Ma, signori del Consiglio, chi può essere così ardito da leggere nelle coscienze? Vogliamo forse tornare ai tempi infausti del Torquemada? Voi sapete che qui seggono uomini d'un patriottismo superiore ad ogni discussione». La piaggeria andava allo zio Duca. «I quali, votando la festa, non intendono per nulla cancellare tutto un passato che la storia ha scritto a lettere d'oro nei suoi annali imperituri. Anch'io voterò la festa». Formidabile scoppio d'applausi. «Ma il mio voto non pregiudica i miei principi». Nuovi applausi. «Dei miei principi sono responsabile dinanzi alla mia coscienza e con la mia coscienza io non transigo». «Benissimo». «Né io consiglierei mai agli egregi oppositori di transigere con la loro. Ma, o signori del Consiglio, in quest'aula vi possono essere clericali, cattolici, atei, protestanti, ebrei, turchi, se volete». Ilarità. «E siete proprio sicuri che io non segua la dottrina di Maometto?» Nuova ilarità. «Ho letto il Corano, che è il Vangelo degli islamiti, e se davvero esiste il paradiso delle Eurì, forse più d'uno fra voi si convertirebbe alla fede ottomana». Scoppio di risa generali. «Ma anche un turco, siatene sicuri, se venisse in quest'aula mandato dal nostro popolo che vuole la festa, la voterebbe. Se io ordino al procuratore che amministra i miei feudi di eseguire un certo lavoro, sarebbe perlomeno curioso che il mio procuratore si rifiutasse perché ostano i suoi principi». Ilarità, applausi. «Se costui si rifiuta, sapete che cosa succede? Io lo mando via. E se noi rifiuteremo la festa, che farà il paese? Eleggerà altri consiglieri che ristabiliranno l'assegno». Ormai, ad ogni periodo, gli applausi scrosciavano come gragnuola e quando egli cominciò a dimostrare per quali interessi legittimi, rispettabili, onesti, tutte le classi della popolazione volevano la festa, l'ovazione si mutò in trionfo. I festaiuoli per poco non lo portarono a braccia per le vie. Gli stessi oppositori dovettero riconoscere la sua abilità. Per la festa i suoi balconi furono illuminati a giorno. E poiché la processione della Santa passava sotto casa sua, egli fece dar fuoco a un considerevole numero di bombe e mortaretti. Il Consiglio, il giorno prima, lo aveva eletto assessore. Segue.